Benvenuti in questa nuova puntata di Terza Roma. Nella precedente abbiamo parlato dell'intrigo internazionale che ha portato al matrimonio di Zoe Paleologo con Ivan Terzo. Oggi parleremo dei due eventi maggiori del Principato di Ivan Terzo. Parleremo anche dell'impronta incancellabile che gli italiani hanno lasciato a Mosca. E infine parleremo dell'Anticristo. Cosa c'entri l'Anticristo? Lo capirete se avrete la pazienza di seguirci fino alla fine. Mosca da 4 anni si rifiutava di pagare il tributo. Nel 1480 il Khan Hartmet decise di porre fine a questa ribellione. Raccolse una grande armata e dalle steppe del Caspio verso Mosca. A quanto pare Ivan III fu preso un po' dal timore, cioè non di fronte a questa iniziativa dei tatari. Non sapeva bene come reagire, ancora una volta come nel 1380 fu la Chiesa in realtà a prendere la decisione, perché la Chiesa cominciò una campagna di propaganda contro i tatari. Quello che si distinse maggiormente fu il vescovo di Rostov, Vassian, e in questo modo Ivan III venne indotto a prendere una decisione, una coraggiosa decisione. Quindi fu raccolto un esercito e l'esercito inviato contro il nemico. Le due armate giunsero a contatto sulle rive del fiume Ugra e si accamparono sulle due sponde. Non ci fu battaglia. Continuarono a guardarsi in cagnesco per tutto l'autunno del 1480. Ci furono piccole scaramucce, ma non si arrivò a una battaglia campale come quella di Kulikovo. Il 1 novembre, di notte, i tatari smontarono le tende e sparirono per sempre nella steppa. Il 1480 viene perciò considerato come l'ultimo anno della dominazione tatara, che sarebbe in questo modo durata 240 anni. Anche in questa occasione Sofia non dette prova di grande coraggio né di grande patriottismo. Nell'incertezza degli eventi preferì fuggire da Mosca e si rifugiò in un monastero. Ivan III morì nel 1505 e questo matrimonio, che sembrava dovesse rivoluzionare il mondo, invece non lasciò praticamente nessuna traccia nella storia russa e nemmeno in quella dell'Occidente. Quando morì Ivan III, a Roma registrarono semplicemente la notizia, aggiungendo che il principe di Mosca era stato sposato con una greca, senza nessun riferimento al titolo imperiale o ad altro. In quel momento a Roma regnava Giulio II, i problemi erano tutt'altri e tutta questa vicenda, tutto questo piano, l'intrigo, Venezia e così via, sembrò disperdersi nel nulla. Beh, qui in Occidente sembrò disperdersi nel nulla, perché Ivan III fu detto il Grande perché alla sua morte lasciò uno stato 4 volte più esteso di quello che aveva ereditato dal padre Vasili II. Ci furono, tuttavia, delle conseguenze che possiamo definire permanenti di questo matrimonio. Gli effetti permanenti più importanti furono proprio quelli lasciati dagli italiani. Abbiamo già accennato al fatto che partendo Zoe aveva portato dietro con sé una gran quantità di artigiani, ma anche di sarti, sarte, ricamatrici, eccetera. E va considerato che nel XV secolo le stoffe italiane erano in assoluto le più pregiate e che gli italiani vendevano le proprie stoffe dappertutto, anche in Cina. E la moda italiana era assolutamente senza rivali. Di questo rimasero delle tracce perché alcuni motivi dei ricami italiani si riscontrano nel vestiario delle dame, per così dire, russe, ancora per un paio di secoli. Però queste sono naturalmente delle sciocchezze. Un portato ben maggiore e ben più consistente invece fu dato dagli architetti. Gli architetti italiani erano noti in tutta Europa come costruttori non solo di chiese, ma anche di fortezze. E forse non tutti sanno che il Cremlino, vale a dire il simbolo stesso della Russia, è stato costruito dagli italiani. Ivan III non tralasciava mai quando mandava qualcuno in Italia per qualche missione diplomatica, non tralasciava mai di dargli una nota della spesa in cui c'era scritto quanti artigiani doveva arruolare, di quale professione, eccetera, eccetera. E gli architetti erano naturalmente al primo posto. Uno degli architetti italiani più importanti che giunsero a Mosca sotto Ivan III fu Bartolomeo di Ridolfo Fioravanti da Bologna, che arrivò a Mosca nel 1475 accompagnato dal figlio Andrea e dall'aiutante Pietro. Fioravanti ricostruì la chiesa più importante del Cremlino, l'Uspensky Soboro, in cui verranno poi successivamente per secoli incoronati gli zar. Ma Fioravanti era anche un genio tipicamente rinascimentale, un po' una specie di Leonardo. E Leonardo, forse qualcuno lo ricorderà, era famoso e ben voluto in tutte le corti italiane, ma anche in Francia, non tanto per il suo talento artistico, quanto piuttosto come animatore. Lui inventava un sacco di macchine che poi servivano per fare dei giochi, dei giochi di prestigio, spesso idraulici, che ravvivavano le feste di corte. Fioravanti fece lo stesso a Mosca, fece lo stesso in Russia. Era noto così per queste sue sorprese, per questi suoi giochi di prestigio e dai russi venne considerato un mago, ma sicuramente la magia maggiore, più importante, quella che gli valse l'ammirazione incondizionata di tutti i russi, aristocratici e perfino ecclesiastici, anche di quelli più xenofobi, fu la fusione del primo cannone. Fioravanti portò i cannoni in Russia e questo gli valse da parte dei russi naturalmente la stima e anche un soprannome che poi rimase, Aristotele. In Russia il nostro architetto viene ricordato come Aristotele Fioravanti. Subito dopo il suo arrivo ne vennero tanti altri, vengono citati Marco, Russo, Rosso, Ruffo, non si capisce bene come si chiamasse, un altro suo collega, Antonio Friasin, abbiamo già detto che Friasin non è un cognome, sta semplicemente per italiano, e questi due cominciarono la ricostruzione delle mura del Cremlino, così come le vediamo oggi, e innalzarono due delle torri. Nel 1491 si segnala l'arrivo di Pietro Antonio Solari. I Solari erano una dinastia milanese di architetti, scultori. Si deve al Solari la costruzione del palazzo a faccette, quella che in russo si chiama Granavitaja Palata, che è il palazzo più fastoso, è l'edificio più fastoso del Cremlino, quello nel quale ancora oggi vengono ospitati i tesori del Cremlino. Dopo di lui arrivarono ancora nel 1494, quindi l'uno dietro l'altro, un Aloisio da Carcano, uno scultore e architetto veneziano, e Alvise da Milano. E Alvise da Milano costruì la cattedrale dell'Annunciazione, la residenza del principe e tutto il tratto di mura dalla residenza del principe fino alla torre Baravitzky. Dopo di lui, una decina di anni dopo, viene registrata anche la presenza, questo attraverso i contratti che venivano fatti, la presenza di un altro Alvise che viene indicato per distinguerlo dal primo come Alvise Novo, no? Oppure Novi. E Alvise costruì due cattedrali all'interno del Cremlino, quella dell'Arcangelo e quella di Giovanni Battista. Ma rimase poi nella Moscovia ancora per una decina d'anni, nel corso dei quali costruì ben 11 chiese. E gli italiani non stanno solo a Mosca, vengono segnalati dappertutto. Certo, è difficile adesso andare a ritrovare tutti i contratti, ma comunque compaiono questi Pietro, Antonio, Giovanni in varie città russe, per esempio a Nizhny Novgorod e a Pskov, Ivangarad, Dorogobuzh, credo che sia. E quindi gli italiani lasciarono un'impronta piuttosto consistente, trattandosi di architettura. E come abbiamo detto, l'architettura del Cremlino. Gli italiani insegnarono ai russi l'arte delle proporzioni, quanto deve essere alta una torre in proporzione allo spessore delle mura e altri aspetti di questo tipo che non erano molto, molto noti agli architetti russi del tempo. Ma probabilmente l'influsso più forte e più durevole non fu, per così dire, una sorta di eredità materiale lasciata dagli italiani, bensì fu un'influenza indiretta che venne portata a Mosca da quegli intellettuali e filosofi greco-bizantini che erano passati attraverso l'Italia. Probabilmente fu a questi che dobbiamo la dottrina della Terza Roma e soprattutto la filosofia religiosa del neoplatonismo. Quella che abbiamo detto prima, vale a dire Dio abita nell'interiorità dell'uomo. Questo farà parte di un'altra trasmissione. Per il momento vorremmo osservare che l'interpretazione che viene data della Terza Roma sui vari canali web non è adeguata, anzi, alle volte direi che è del tutto infondata. Generalmente viene messa in relazione, ma questo non soltanto dai blogger, ma anche dagli storici, viene messa in relazione al matrimonio fra Zoe Paleologo e Ivan III, e questo avrebbe dato, diciamo, il motivo, il pretesto poi da parte di Mosca di autodefinirsi Terza Roma, vale a dire l'erede dell'impero bizantino. E ci sono stati anche dei blogger i quali hanno paragonato la dottrina della Terza Roma, quella di Mosca, alla dottrina, beh, alla dottrina, diciamo, alla Terza Roma di Mussolini, che denominò in questo modo il rinnovato impero fascista. Allora, ci sono alcune cose da chiarire. Innanzitutto, Zoe non era l'erede del titolo imperiale. L'erede dei diritti sul titolo imperiale era il fratello Andrea, che si è recato due volte a Mosca, non solo per andare a trovare la sorella e anche non soltanto per eseguire gli incarichi che gli venivano affidati dalla Curia di Roma, ma anche per tentare di vendere i propri diritti sul titolo imperiale a Ivan III, il quale li rifiutò due volte. Evidentemente le richieste, forse da parte di Andrea, erano risultate troppo esose. Tant'è che Andrea finì per vendere questi suoi diritti al re francese Carlo VIII nel 1494. Forse qualcuno ricorderà che nel 1494 sono cominciate le guerre italiane proprio dall'invasione di Carlo VIII, che riuscì ad arrivare praticamente senza incontrare resistenza fino a Napoli. Pertanto, l'eredità di cui si tratta nella Terza Roma non è una eredità materiale, è una eredità spirituale. E per capirne il significato bisogna tener conto di almeno tre elementi che non vengono mai citati. Uno è il messianesimo russo, vale a dire l'idea che il popolo russo sia stato scelto da Dio per compiere una missione nella storia. Questa è un'idea che si comincia a formulare fin dall'undicesimo secolo, fin possiamo dire dall'inizio della Ruschiniana. Questa missione si identifica e si precisa meglio nella Terza Roma, dove è collegata strettamente alla dottrina e alla tradizione dell'Apocalisse. In questa tradizione, gli eventi maggiori nella storia dell'umanità si ripetono tre volte. Una prima volta nel Vecchio Testamento, una seconda volta nel Nuovo Testamento, e noi viviamo oggi nella terza epoca, nella terza era, che si concluderà con l'Apocalisse. L'Apocalisse, peraltro, è un termine che significa annuncio, rivelazione. E poi noi lo abbiamo collegato invece direttamente con la fine del mondo. Comunque è sicuramente la fine dei tempi. E questo dà ragione della formulazione che ne diede il monaco Filofiei quando scrisse una lettera, che è quella fondamentale, no, per la dottrina della Terza Roma, al successore di Ivan III, al gran principe Vasili III. E la formulazione è questa: ricorda, zar, che due Rome caddero, la terza Mosca sta e una quarta non sarà. Perché non sarà? Perché l'età sono solo tre. E quindi spetterà a Mosca di essere l'ultimo impero della storia. E questo è strettamente collegato alla dottrina dell'Anticristo, perché nell'Apocalisse di Giovanni si profetizza che alla vigilia della fine dei tempi comparirà l'Anticristo. E quindi, implicitamente, ma neanche tanto implicitamente, Filofiei assegna questo titolo di zar al Gran Principe di Mosca, ma non gratis. Il compito dello zar sarà quello di affrontare l'Anticristo e di guidare le forze del bene contro le forze del male, nella battaglia definitiva, in cui, con l'aiuto del Signore, la vera fede trionferà e sarà diffusa in tutto il mondo. Questo è il senso della Terza Roma. Scusate se è poco, ma io direi altro che Mussolini. Forse bisogna specificare che l'Anticristo non è semplicemente Satana, bensì è Satana travestito da Cristo. Quindi si presenterà agli uomini predicando la pace, l'amore, la fratellanza, per ingannare gli esseri umani, per sedurre le loro anime e per portarli tutti alla rovina. La gran maggioranza degli uomini gli crederà e lo seguirà, e resteranno soltanto pochi seguaci della vera fede, che saranno perseguitati, che dovranno nascondersi fino al giorno in cui. Questo è il messaggio dell'Apocalisse. Io ho notato che in questi ultimi tempi l'Anticristo è tornato di moda e se ne parla molto sul web. In questo caso l'Anticristo predica una dottrina che viene denominata globalismo e in effetti promette la pace, l'amore libero e l'arcobaleno e l'uguaglianza assoluta fra tutti i popoli della terra, che è piuttosto un'omologazione di tutti i popoli della terra, di tutte le culture, eccetera. Non solo, ma anche l'uguaglianza assoluta fra i sessi, l'uguaglianza fra gli uomini e gli animali e le piante e infine addirittura l'uguaglianza fra le macchine e gli uomini. Bene, però bisogna ammettere che se la finanza internazionale non è l'anticristo, tuttavia, Apocalisse alla mano, ci somiglia parecchio. Quindi speriamo bene. Io ancora una volta vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo della Terza Roma nei dettagli. Apocalisse permettendo. Alla prossima.